200 anni fa, esattamente nel gennaio 1818, veniva pubblicato il romanzo Frankenstein o Il Prometeo Moderno, scritto da Mary Shelley, un romanzo fondamentale per la letteratura. In questo laser, insieme a Franco Pezzini, autore del volume Fuoco e carne di Prometeo, pubblicato recentemente da Odonia, si vuole approfondire l'importanza del romanzo nella nostra cultura. Franco Pezzini, noi, insieme agli ascoltatori che ci stanno ascoltando, in questo preciso istante non siamo dove ci troviamo. Siamo infatti sul lago Lemano, precisamente a Villa Diodati, e nonostante sia estate, la stagione, oltre a essere piovosa, è molto fredda. Di fronte a noi ci sono una ragazza di 18 anni, Mary Shelley, poi Lord Byron e Percy Shelley, il futuro marito di Mary, e il dottor Polidori. Noi siamo lì, stiamo osservando, ma loro non ci possono vedere. Se le piace siamo fantasmi. Mary Shelley, Lord Byron, Percy Shelley e il dottor Polidori stanno chiacchierando tranquillamente tra di loro. Poi qualcuno propone di
scrivere una storia di fantasmi sull'onda, insomma, delle letture che hanno trovato in un libro, proprio lì, una raccolta di storie di fantasmi veri e finti, fantasmagoriana. È una sorta di scommessa su cui sono spesi fiumi di inchiostro e autostrade di pellicola, insomma, nel senso che è stato portato anche in vari film. Teniamo presente qual è l'epoca, è l'epoca in cui il gotico comincia a sfilacciarsi, insomma, in prodotti modaioli. Certamente Byron e Shelley che declinano le ombre in modo molto più alto, molto più denso e intellettualmente ricco. Qui stanno giocando, insomma, palesemente. Tra l'altro ricordiamo che uno degli ospiti di quell'estate sarà Matthew Gregory Lewis, autore del morbosissimo romanzo gotico Il Monaco, quindi insomma questo clima gotico si avverte molto bene. Era un'estate strana, era la famosa estate senza estate, c'era stata l'eruzione l'anno prima del vulcano Tambora che aveva portato una crisi climatica in tutto il pianeta che si trascina ancora fino all'anno dopo, ed è un'epoca che in realtà è piena di spettri, perché pensiamo a tutti i morti delle campagne nella rivoluzione francese e le campagne antirivoluzionarie, pensiamo alle campagne di Napoleone, quindi legioni di morti che premono in qualche modo sulle memorie delle famiglie, sulle memorie delle nazioni. Un travaglio, diciamo, di nascita dell'età moderna, una crisi che vede anche un travaglio nel mondo scientifico, tutto il dibattito sulle origini della vita che vede tra i protagonisti il dottor Lawrence, amico di Shelley. Quindi i corpi degli impiccati usati dai galvanisti per esperimenti di reviviscenza, insomma, non è casuale, ecco, che Frankenstein sorga in questo contesto. Questi sono temi di cui a Villa Diodati si parla. E d'altra parte questo non riguarda soltanto un orizzonte estrinseco di dibattiti o posizioni autorali, ma è un qualche cosa che eruta dall'inconscio, da lutti pesanti nella vita di Mary, come quello di una morte di una bambina l'anno prima. Mary stessa era stata figlia di una madre morta per setticemia pochi giorni dopo la sua nascita. Quindi questo clima di lutti, di sensi di colpa, questi conati che in qualche modo diventano fantasmi.
Il romanzo si apre con una serie di lettere.
Alla signora Saville. Ci è capitato un incidente così strano che non posso fare a meno di annotarlo, benché sia molto probabile che tu mi veda prima che questi fogli giungano in tuo possesso. Lunedì scorso, 31 luglio, eravamo quasi circondati dal ghiaccio. La nave era chiusa da tutti i lati e a fatica avanzava lungo uno specchio di mare. La situazione era piuttosto pericolosa, soprattutto perché eravamo avvolti da una nebbia molto fitta. Perciò gettammo l'ancora, con la speranza che si verificasse qualche cambiamento meteorologico. Verso le 2 la nebbia si alzò e noi vedemmo una vasta e irregolare distesa di ghiaccio che si estendeva in ogni direzione e sembrava non aver fine. Alcuni dei miei compagni si lamentarono e la mia stessa mente si fece allarmata per pensieri inquietanti, quando una strana visione attirò improvvisamente la nostra attenzione, attenuando la nostra preoccupazione. Vedemmo un carro basso, attaccato a una slitta e trainato da cani, dirigersi verso nord a una distanza di circa mezzo miglio. Un essere dall'aspetto umano, ma che doveva avere una statura gigantesca, sedeva nella slitta e guidava i cani. Seguimmo il rapido avanzare del viaggiatore con i nostri cannocchiali, finché scomparve fra le irregolarità dei ghiacci.
Diciamo che l'immagine che noi troviamo è straordinaria. Sullo sfondo una delle più appassionanti, insomma, avventure dell'epoca, cioè la conquista del Polo Nord, o meglio del cosiddetto passaggio a nord-est per lo stretto e il mare di Bering, dove certamente il confronto con la terra estrema, il polo, presenta una dimensione concretissima di ricadute economiche, cioè per le navi che non devono fare poi tutto un giro molto più ampio, però sottende suggestioni anche molto diverse, fondamentali per la sensibilità d'epoca. Ci sono le vertiginose emozioni del sublime, il sublime definito proprio come orrendo che affascina, terribile che affascina, cioè che è proprio una dimensione essenziale per pensiero dell'uomo romantico, ma veicola anche una quantità, ad esempio, di echi biblici. Questo è un tema che accompagnerà poi tutto il Frankenstein, facendo fantasticare su una sorta di paradiso artico. È molto interessante leggere le lettere di Walton in questa luce. E in questo contesto l'apparizione fulminea, solo per un attimo, di un gigante, come negli antichi miti, insomma, dei titani isolati ai confini della terra, che però sarà anche, si rivelerà, l'Adamo di un Eden sbagliato. E poi alla fine, in ultima analisi, il ribelle di un paradiso perduto. Quindi c'è tutta questa serie di temi che si aggancia uno con l'altro, presenta qualcosa di straniante, onirico fin da ora. Non dimentichiamoci che Frankenstein è un romanzo fantastico nel senso più pieno, proprio la definizione di Todorov, insomma, se vogliamo, una certezza assoluta di quanto viene narrato e che è sempre insoggettiva. E noi non l'abbiamo. In questa immagine sfuggente di questa figura gigantesca che sfreccia via e che cogliamo per un attimo, c'è già tutto l'imbarazzo che definisce una dimensione fantastica.
Ecco, Frankenstein ha avuto un successo immediato. Quali sono i motivi di questo successo?
Ma allora, le concause sono varie, abbiamo già accennato, quindi questa fame di storie sensazionalistiche, gotiche, oscure, che però non sono più soddisfatte, insomma, dalla cartapesta di castelli e di fantasmi. C'è il grande dibattito sulle origini della vita, ci sono le speranze e i miti che stanno sorgendo sul galvanismo. E poi ci sono le scene estreme, esotiche, insomma, nel segno del sublime, il polo, i ghiacciai svizzeri, le Orcadi, dove Victor andrà a tentare di portare in vita una compagna per la creatura. Il tema della costruzione dell'uomo da Prometeo, citato nel titolo, se vogliamo a Pigmalione, tema classico, appunto riciclato nel Settecento, agli automi settecenteschi che ci abbattano nei salotti rococò, insomma. Ecco, aggiungiamoci qualche ammiccamento al censuratissimo Sade, cameriera Giustina, a cui succedono delle cose innominabili. Ecco, tutto questo come base. Poi, certo, il pubblico più colto può apprezzare tutto questo ricchissimo tessuto di letture sottostanti e che trova proprio due coordinate fondamentali, Milton, quindi il Paradiso Perduto, e in Rousseau dall'altra parte. Però c'è una quantità d'altro, ci sono Locke, Diderot, Condillac e i sensisti, tantissimi altri autori di scienza, filosofia, mettiamoci la politica, mettiamoci la letteratura, sulla base di un prodigioso, militante programma di letture divorate da questa giovanissima coppia di intellettuali, Mary e Percy, che si leggono queste opere sequenzialmente, le discutono. C'è l'influsso delle riflessioni sulla giustizia politica del padre di Mary, William Godwin, filosofo radicale. C'è un intervento da editor, non da coautore, qualcuno lo considera anche coautore, ma in realtà è un intervento da editor fondamentalmente dello stesso Percy. Poi c'è, come dicevamo, tutta questa serie di sottotesti biblici, ma questo guardiamo che in realtà impatterà poi su tutta la letteratura fantastica dell'Ottocento e ancora nel Novecento, insomma, in particolare il libro del Genesi, che informa il testo fin dal suo tessuto più profondo, insomma. E ovviamente i lettori lo colgono, perché sono lettori abituati a confrontarsi con i testi dell'Antico Testamento, eccetera. Parliamo di un paese anglosassone, e ovviamente in Italia si leggeva il Nuovo Testamento solo. E tutto questo shakerato, insomma, in una storia di forti emozioni, forte pathos, nell'affresco di complesse dinamiche parentali, familiari, tutto quello che si vuole. E uso considerare il Frankenstein come uscito nel marzo 1818, ma in realtà va in stampa il giorno di Capodanno, quindi un anno e mezzo dopo Villa Diodati. Il fatto è che fino a marzo non lo nota nessuno, e quando a marzo iniziano a comparire le prime recensioni, quindi è, a quell'epoca c'è il botto, e il successo di pubblico aumenta in modo esponenziale quando il tema, sia pure adattato in modo un po' ruspante, insomma, inizia a venire portato a teatro nel 23 da Richard Brinsley Peake, qualcosa che spinge Mary, o meglio il padre che la vuole tirare fuori da questa situazione di nuova situazione di depressione, perché l'anno prima Percy è morto annegato nelle acque italiane. E appunto Godwin spinge sua figlia a varare una seconda edizione inglese, dove finalmente appare la firma dell'autrice, perché la prima edizione era stata anonima. E in proseguo si arriverà alla più ampia e definitiva edizione del 31, che è quella che normalmente leggiamo.
Fu in una lugubre notte di novembre che vidi la realizzazione delle mie fatiche. Con un'ansietà che rasentava quasi l'angoscia, raccolsi gli strumenti della vita attorno a me, così da poter infondere una scintilla di esistenza nella cosa inanimata che giaceva ai miei piedi. Era già luna di notte. La pioggia picchiettava lugubre contro i vetri e la mia candela era quasi consumata, quando, alla debole luce semi estinta, vidi l'occhio giallo, fermo della creatura, aprirsi. Respirava a fatica e un moto convulso agitava le sue membra. Come posso descrivere le mie emozioni di fronte a questa catastrofe e come descrivere lo sventurato che con infinite sofferenze e attenzioni ero riuscito a creare? Le sue membra erano proporzionate e io avevo selezionato i suoi bellissimi lineamenti. Bellissimi, buon Dio! La sua pelle gialla copriva a malapena il lavoro dei muscoli e delle arterie sottostanti. I suoi capelli erano fluenti, neri, lucenti. I denti erano bianchi come perle. Ma questa rigogliosità formava solo un contrasto ancora più terribile con i suoi occhi timidi, che sembravano quasi dello stesso colore smorto delle orbite bianche in cui erano inseriti. La sua pelle era raggrinzita e le labbra erano nere e diritte.
Sì, questo brano è proprio l'inizio del romanzo, nel senso che questo è il primissimo testo che Mary scrive dopo il suo incubo a Villa Diodati, quindi è proprio alle origini del progetto Frankenstein. È la descrizione di questa nascita blasfema, di questo assemblaggio di pezzi morti che diventa una sorta di antinatale, insomma. Notiamo alcuni dettagli in particolare, adesso senza stare a dettagliare tutto quanto, ma badiamo a questo clima angosciato, che certamente è molto diverso dal clima di una nascita ordinaria. Badiamo all'attrezzatura, che è quella leggera delle pratiche galvaniche, quindi nessuno straordinaria macchina come quelle di Strickfaden per il film del 31, che poi verranno riciclate per Frankenstein Junior, perché è l'apparecchiatura leggera che sta in due borse, insomma, delle pratiche galvaniche. Ancora, badiamo alla postura della creatura, che non sta su fantastici letti che vengono portati verso a ricevere, insomma, l'energia del fulmine con catene, eccetera, ma sta per terra. È proprio una sorta di Adamo farlocco che giace a terra per esserne sollevato. E questo fremito delle membra fa pensare agli esperimenti di Giovanni Aldini, che appunto con le sue pratiche galvaniche per tentare di riportare barlumi di vita in un corpo, lui usava i corpi degli impiccati. Ancora c'è questo tema degli occhi che si aprono, questi sono veramente gli occhi, quando il Genesi dice si aprirono gli occhi di tutti e due conobbero di essere nudi. Ovviamente qui non sono gli occhi di Adamo e di Eva, ma sono gli occhi del falso Adamo e del falso creatore, uno che apre occhi morti, l'altro che finalmente si rende conto e vede sconvolto quello che ha animato.
Pezzini, nel suo corposo volume Fuoco e carne di Prometeo, edito da Odoia, afferma anche che uno dei temi principali è il prendersi carico, e inoltre il romanzo è una storia anche d'amore.
Sì, allora queste ovviamente sono interpretazioni che non si escludono con quelle classiche sull'importanza della scienza, però a badare cosa l'autrice realmente scrive, scopriamo che il senso del romanzo, il senso dell'apologo, non è quello reazionario ostile alla scienza che il nome Frankenstein evoca l'uomo della strada. Il dramma in scena è quello del non prendersi carico, del non prendersi cura di ciò che relazionalmente dipende da noi. sia a monte, cioè non badare alle conseguenze di certe nostre scelte, sia poi a valle, cioè non curarsi dei legittimi affidamenti venutisi a creare. Questo riguarda ogni livello, ovviamente, sia, potremmo dire, quello genitori figli, come quello che si instaura qui, ma riguarda anche le relazioni, poniamo le relazioni di coppia. In fondo quello che sembra di vedere in questo apologo è anche una, per questo parlavo di storia d'amore, perché dietro c'è certamente una grande storia d'amore, la testimonianza dell'amore appassionato, dolente, critico e mai spento per quello che è il più vero modello di Victor, cioè l'ineguagliabile, autocentrato, nevrotico, straordinario, sfuggente, latitante spesso, ma compagno e poi marito Percy.
Sono trascorsi 200 anni dalla prima pubblicazione. Quali ricadute ha avuto il romanzo nel nostro immaginario collettivo?
Ricadute ad ampio raggio, da quelle nel linguaggio, persino delle vignette sui giornali inglesi, quando c'è questa idea di qualcosa di brutto, ribelle, pericoloso, che sfugge al controllo, semina tragedie, si parla di Frankenstein, insomma. Dall'altro tutte le ricadute, ma pensiamo per quello che riguarda le trasposizioni in una quantità di media, quindi prima il teatro e poi soprattutto il cinema, ma anche televisione, fumetti e quant'altro. Anzi, visto e considerato che queste ricadute poi a loro volta ne generano delle altre, ma pensiamo a certi fumetti ispirati ai film e non al romanzo, ci rendiamo conto che Frankenstein è proprio il classico tema transmediale che noi possiamo analizzare coi criteri degli studi sulla mitologia. È un mito proprio nel senso di questa elaborazione nel tempo che porta verso altri significati.
Ascoltiamo ora una sequenza del film Frankenstein Junior del 1974 del regista Mel Brooks con Gene Wilder e Marty Feldman. La scena riguarda l'arrivo del dottor Frankenstein alla stazione ferroviaria.
Dr. Frankenstein?
Frankenstein.
Vuol prendermi in giro?
No, si pronuncia Frankenstein.
Allora dice anche Frederick?
No, Frederick.
Beh, perché non è Frederick Frankenstein?
Non lo è Frederick Frankenstein.
Capisco.
Tu devi essere Igor.
No, si pronuncia Igor.
Ma mi hanno detto che era Igor.
Beh, avevano torto, non le pare?
Ma ti ha mandato Herr Rosenthal, non è vero?
Sì. Mio nonno, vede, lavorava per suo nonno una volta.
Che carino.
Naturalmente il compenso adesso è triplo.
Naturalmente. Naturalmente, sono certo che andremo molto d'accordo. Oh, scusa, io... Non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba.
Quale gobba?
Il termine Frankenstein, Pezzini, è divenuto nel corso degli anni molto usato e il suo significato si è declinato. Intendo dire che nella lingua inglese to Frankenstein è un verbo che può essere usato per descrivere l'azione di mettere insieme in modo sbagliato cose che insieme non si addicono proprio, come ad esempio i vestiti. Inoltre la parola Frankenstein può essere anche usata per descrivere un atto sessuale con una persona incosciente, dunque uno stupro.
Sì, certamente, da una parte quello che si diceva prima, cioè è la pervasività di un richiamo, un qualcosa che è diventato un nome che è diventato talmente un coacervo simbolico che viene utilizzato nel linguaggio collettivo. Sul tema specifico dello stupro è importante ricordare che un quadro in particolare che all'epoca ha un successo straordinario, cioè l'incubo di Füssli, questo quadro è importantissimo per l'immaginario visivo del Frankenstein perché varie scene del Frankenstein sembrano riproporre la gestualità di questo quadro, viene letto oggi proprio come una scena di stupro.
Qual è il rapporto tra il Frankenstein e l'oggi? Cioè mi riferisco per esempio al fatto che secondo me ci sono dei forti nessi tra il Frankenstein e il tema della clonazione e dell'intelligenza artificiale.
Ma ecco, riemerge il tema che ci dicevamo della responsabilità, della cura anzitutto verso i soggetti interessati e poi in generale verso quella comunità umana di cui Victor si accorge solo a un certo momento. Ecco, torniamo al problema del senso del Frankenstein. Il Frankenstein non è un romanzo a tesi. E questo che forse ha anche falsato tante letture. Frankenstein è una macchina per pensare. Non offre soluzioni prefabbricate, non demonizza la scienza, non incita un atteggiamento pavido. Notiamo che c'è ammirazione genuina per Victor, uomo di scienza, al di là dei suoi errori. C'è entusiasmo per la sua scoperta. Il quadro è problematico, anche nel senso di lasciare aperta la domanda su cosa sarebbe successo se Victor non avesse ripudiato la sua creatura. Per cui, in questo senso, Frankenstein, secondo me, è tanto importante perché anche su queste riflessioni della modernità, questi fronti nuovi, ma appunto pensiamo alla clonazione, all'intelligenza artificiale, eccetera, ci costringe ad assumere, o perlomeno ci induce, ci spinge, ci consiglia di assumere un atteggiamento di tipo problematico. È una macchina per pensare.
Mi svegliai con orrore. Un sudore freddo mi copriva la fronte. I miei denti battevano e le mie membra erano in preda a una convulsione. Allora, alla luce pallida e gialla della luna che penetrava attraverso le imposte della finestra, vidi lo sventurato, il miserabile mostro che avevo creato. Alzò la cortina del letto. I suoi occhi, se occhi si possono chiamare, erano fissi su di me. Aprì le mascelle ed emise alcuni suoni disarticolati, mentre una smorfia gli increspò le guance. Poteva aver parlato, ma io non udii. Una mano era tesa, come se volesse trattenermi, ma io scappai e mi precipitai giù dalle scale. Mi rifugiai nel cortile, che faceva parte della casa in cui abitavo. Vi rimasi per il resto della notte, camminando su e giù nella più grande agitazione, ascoltando attentamente, cogliendo e temendo ogni suono, come se annunciasse l'avvicinarsi del demoniaco cadavere al quale io avevo così miserabilmente dato vita. Ah, nessun mortale potrebbe sopportare l'orrore di quel volto. Una mummia riportata in vita non potrebbe essere così spaventosa come quello sventurato. Lo avevo osservato quando non era ancora finito. Allora era ripugnante, ma quando quei muscoli e quelle articolazioni furono resi capaci di movimento, divenne una cosa che nemmeno Dante avrebbe potuto concepire.
Sì, questo è la descrizione di un mostro. È veramente la presentazione del concetto di mostruoso, come può Mary Shelley presentarla in scena. Nessun mortale, dice Mary Shelley, potrebbe sopportare l'orrore di quel volto, è la Gorgone. Cioè il volto che pietrifica, il volto che poi lei lo paragona alla mummia reviviscente, eccetera. Poi la citazione di Dante, autore che Mary conosce benissimo e che aveva successo in Inghilterra. È il mostro che noi vediamo descritto qui e che è veramente un mostro, perlomeno appare veramente come un mostro, perché è una sorta di modello anatomico semovente. Quindi molto più spaventoso, molto più disturbante di quello che noi vediamo nelle raffigurazioni dei film, ma soprattutto quello che noi dobbiamo vedere è l'impatto di tipo simbolico, perché poi alla fine questo ci pone il problema di che cos'è il mostro, posto che il tema è enorme e conosce ogni epoca, conosce insomma una galleria di mostri piuttosto diversificata. Il mostro, monstrum, insomma, è il prodigio, quindi qualcosa che spiazza le nostre categorie, che sfonda la normalità. Il mostro è quella presenza che catalizza le crisi di un mondo. Così come la Gorgone, nessun mortale potrebbe sopportarlo. La Gorgone era proprio l'immagine d'epoca, la Gorgone era l'immagine del terrore in Francia, era l'immagine d'epoca che raffigurava questo deflagrare di categorie culturali, di categorie emotive. Quindi il mostro è la presenza che catalizza le crisi di un mondo.
Franco Pezzini, si è aperta la porta che è qui a fianco a noi. Nello studio dove ci troviamo ora sono entrati il dottor Frankenstein e la sua creatura. Ora sono qui accanto a noi, a questo tavolo, ai microfoni e alle nostre cuffie. E io e lei non abbiamo paura. Cosa chiede al dottor Frankenstein e alla sua creatura?
Porrei proprio la domanda che emergeva prima, cioè chiederei, cercando di usare il dovuto tatto, ecco, se avessero la possibilità di tornare indietro a quella pensione per studenti di Ingolstadt, dove la creatura è stata chiamata alla luce. Se avessero la possibilità di ricominciare tutto, come immaginerebbero di reinventare il loro rapporto. Un Victor genitore amorevole di Victor Junior, che a questo punto avrebbe un nome, insomma, la creatura.
E secondo lei cosa risponderebbero?
Probabilmente definirebbero, insomma, racconterebbero una storia poi molto simile a quella che infiniti sceneggiatori, romanzieri hanno raccontato, con questo padre che allora deve difendere questo figlio speciale, l'isolamento di questo figlio speciale, poi i cattivi che vogliono usare la scoperta per avere maestranze in grado di sopportare qualsiasi fatica o truppe speciali. No, ma io in realtà, più che fare domande a loro, li farei riraccontare, perché la genialità del romanzo di Mary Shelley è che già lì c'è in nuce tutta questa serie di storie. Vorrei che loro raccontassero la loro storia di nuovo e ancora, e in fondo è quello che a 200 anni siamo chiamati a fare, insomma, a rileggere quel romanzo come se ne sentissimo parlare per la prima volta, lasciando che le sue suggestioni erompano liberamente, insomma.